Il terzo anello. Ad alta voce. Paolo Poli legge Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi.
Simone, se avete qualche cosa da dire, tocca a voi.
Oh, oggi è una bellissima giornata, proprio bella, bella davvero. Uno splendore di sole illumina le cose del creato. Gli uomini sono tutti fuori senza ombrello e se la spassano insulsamente come al solito. Gongolano i tacchini, sculettano le oche, dondolano le scimmie, ciangottano i pappagalli, cantano le cicale, gracchiano le cornacchie, puntano le civette. A un tratto il cielo s'annuvola e in 4 e 4 8 vien giù un possente acquazzone. Tutti scappano, saltano, strillano e rientrano nel buco, si rintanano. I grilli fradici, i ranocchi, le vecchie talpe, io, e s'annaffiano che è un piacere. Mio Dio, che uomo sconveniente! Domani il temporale è passato e non si vedono che fuggire, altissime e leggere, le ultime nubi scariche. Quelli che passano hanno tutti l'ombrello sotto il braccio e come se lo tengono stretto per paura di perderlo. I macachi, le bertucce, nessuno passa senza. Arriva la sera, non è piovuto. Avete una curiosa maniera di ridere, oltre che di parlare. Che paradossi, santo Iddio! Parla così enigmatico, perché la chiarezza gli nuocerebbe. Ebbene, che cosa intendete concludere col vostro frizzo?
Che siete una manica di imbecilli.
E di Perelà che cosa ne pensate?
Quello che penso di voi, tale e quale.
E voi che cosa siete? Si crede d'essere tanto in su perché deve pubblicare un libro che non esce mai.
Come il vostro codice.
Il giorno del giudizio. La grandezza è tutta lì, nel non uscire. La luce potrebbe fargli lacrimare gli occhi. E quando uscirà alla fine, la montagna avrà partorito il topo. Caro Simone, il vostro prestigio sta tutto nel disprezzo, una cosa abbastanza facile. Dir male di tutte e di tutti, naturalmente, e credete che ciò possa innalzarvi tanto?
Mi basta poco, tanto da potervi sputare in capo.
Che uomo irragionevole! Ormai la sua presenza nel Gran Consiglio è perfettamente inutile e tutti sappiamo quello che dirà, imbecille o imbecilli a seconda del numero.
Idioti, scemi, citrulli, sciocchi, scimoniti.
Mi pare troppo. Ma via, scusate, passate per l'uomo più dotto del paese. Dare a tutti del coglione non va, non è da voi, non sta bene. È nel Consiglio Supremo, non giova all'istituzione. E il decoro dove lo mettete?
Dove metto le altre cose?
Ma se è mezzo analfabeta, insomma, che ne dite?
Sbrigatevela!
Che cosa pensate di alloro?
Sbrigatevela!
Che ne facciamo di Perelà?
Sbrigatevela!
Bel modo di risolvere i problemi dello Stato. Il paese attende...
È il suo mestiere.
Di sostegno. Sarà bene esponiate la vostra opinione.
Parmi che il nostro tempo sia male impiegato e assolutamente infruttifero.
Ma noi gli abbiamo affidato il codice, per Dio.
Bisogna toglierglielo, per Dio.
Questo è certo. E come si fa?
Bene, gli si leva, non gli si fa più scrivere.
Ma gli è stato affidato ufficialmente, con decreto reale, e gli si leva ufficialmente, con un altro decreto più reale di quello.
E l'opinione pubblica?
Un corno. E la tessera?
Ispettore generale dello Stato,
riformatore degli uomini, delle cose, delle istituzioni e del costume, con pieni poteri esecutivi... materiali, spirituali
et ultra.
Quest'ultra mi sembra proprio un di più. Ce l'hanno messa per ripieno.
Oh, 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 oh.
che frittata! Ah,
Gli si ritira e si brucia. Ecco fatto. Bruciatela subito, per amor di Dio.
Fate presto a bruciarla, che non ne resti nemmeno il puzzo.
Gli si rende di fumo. Come lui, in carattere, di scuola, benissimo pensata. E l'opinione pubblica? Al diavolo! Ma chi è quell'idiota che parlò per primo del codice?
Il re!
Fu il re!
Che ne sa il re? Che cosa c'entra il re in queste faccende?
Fece per scaricarsi il peso dallo stomaco, non avete capito?
L'uomo di fumo credeva gli fosse mandato apposta da chissà dove e chissà da chi.
Aspetta tutti i giorni messaggi dall'altro mondo e in questo non leva un ragno dal buco.
Sei immedesimato nella parte. Non sa che pesci si prendere.
Ma il re ha fatto per non scriverlo lui il codice. Ci vuol poco a capirlo. Ha pensato, chissà quali bugerate saltano fuori. Così io non c'entro, c'entra per là. Che cosa c'entro io? Se la rifacciano con quello.
Per là è di fumo e non si tocca. Bisogna rispettarlo.
E poi anche a toccarlo ci proveranno poco gusto. Io me ne infischio di loro e di tutti i codici.
Ecco...
Ha preso la palla al balzo. E il baggiano chi è?
I baggiani siamo noi,
e non poco. E poi volete sapere una cosa? Sentiamo. Il re non teme per là, perché è di fumo. Si dica quel che si vuole, ma il fumo sarà sempre fumo.
Ma dopo la riforma? Questo poi...
Come sarebbe a dire dopo la riforma?
Vedete a quali passi siamo arrivati? In che pasticcio ci siamo messi?
Un ginepraio.
Siamo in un cul di sacco. Io mi sento chiuso davanti e di dietro.
Non avete pensato che quell'uomo, riformando il codice, poteva fare un primo articolo nel quale fosse detto che d'ora innanzi soltanto gli uomini di fumo possono regnare e governare il nostro paese? Non ci avevi pensato a questo?
Già!
Enorme! Davvero?
E farsi re, re assoluto. Che padella, imperatore. Gesù mio,
nominarsi zar. Bruciarci vivi quanti siamo per farci diventare di fumo.
Mammina mia, sembra fino impossibile d'essere stati sciocchi fino a questo punto. Che leggerezza!
Lui dice che è leggero, ma noi lo siamo di più.
Perché?
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 In certo modo abbiamo consegnato nelle sue mani le chiavi del nostro Stato, della nostra casa, dei nostri averi, delle nostre famiglie, dei nostri figlioli, dei nostri nipoti, dei nostri cugini, degli zii, della nostra vita. Tutto a un uomo di fumo, pensateci un poco, senza saper neppure se è o non è un uomo.
Non lo è, infatti. Questo è il bello, Dio mio. Al primo venuto, che salsiccia, almeno si poteva aspettare un altro.
Sì, è una parola, trovarlo.
Chissà quanti ce ne sono. Sarà meno raro di quello che pensate.
Dicono, ci sia un paese dove nascono come i funghi. Chissà chi è. È una cosa senza nome.
Colossale!
Che gravità, che enormità! Ma scusate, scusate un momento, quando anche avesse scritto tutti gli articoli di questo mondo, noi abbiamo paura di lui? Il fumo sarà sempre fumo. Con una buona soffiata lo mandiamo a gambe levate dopo aver scritto 10.000 codici. Fatelo portar via dal vento e l'opinione pubblica un corno. Ma se davvero ci fosse stato mandato, da chi? Non lo so.
Noi glielo rimandiamo.
A chi? A quello? Dove? All'inferno.
All'inferno, volete dire? V'ho già capito.
Come siete intelligente.
Perché no?
E al diavolo lo rimanderemo.
Se fosse l'ombra del diavolo.
Un suo messo.
Perché no? Ne ha tutta l'aria. Jesus Maria,
il figlio di Satana sopra la terra.
Perché no?
Il figlio di Belzebù.
Proprio a noi doveva capitare, per l'appunto in questo cantuccio. Non si può star tranquilli un minuto. Non mandò il Dio il suo un giorno, ora ce l'ha mandato quell'altro.
Poveretti noi,
che lo abbiamo ricevuto. E come? Con quale onore? Tutti gli onori, che vergogna! Come ci siamo cascati bene! Io ho paura di che? Di tutto! L'altro, quello del Dio sommo ed eterno, fu perseguitato e crocifisso. A questo gli abbiamo dato un ballo. E che corteo! Se era qualcosa di buono, lo avremmo preso a calci nel sedere, non va dubbio. Non se ne indovina una. È fatale! È una trappola che c'è stata tesa di sicuro. Da chi? Da qualcheduno? E noi ci siamo entrati, fitto fitto. Il figlio di Satana, senz'altro, è il figlio di Belzebù. Ci potrei giurare, il Cristo del diavolo, brrr, tutto nero a quel modo, brrr. Veramente è bigio, fa lo stesso, ci voleva poco a capirlo, ora capisco. Di dove volete che venga un uomo tutto bigio se non viene dall'inferno? Ci scommetterei le gambe. E lo dite con tanta naturalezza? Brrr, Jesus Maria! E se fosse mandato da Dio anche questo? Impossibile, non regge. Egli mandò una volta il suo figliuolo, non lo rimanda più, su questo non c'è dubbio. Non si può mai sapere. Disse pure che sarebbe tornato. Lo escludo. Ascoltate me. Era di candide carni, umanissimo, puro, essere di luce e d'amore. Questo è un coso che non sente nulla. Se fosse di Mota non sarebbe diverso. Tale quale? Esatto. Ma dopo tanti anni può aver cambiato colore. Il tempo fa questo effetto. Fa certi scherzi il tempo. Non regge. È scappato dall'inferno, questo è certo. Ascoltate, sono il vostro arcivescovo e vi assicuro che il buon Dio l'ha sulle corna quanto me, questo uomo di fumo. È mandato dal demonio. Dio mio! Brrr! Poveri noi che l'abbiamo raccolto. Eminentissimo, benediteci, benediteci, per carità. Il suo spirito forse è già penetrato in tutti noi. Bisogna cacciarlo. E come si fa? Io me lo sento tutto dentro. Incominciamo a fare degli esorcismi, presto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Se se ne andasse da sé, sarebbe meglio. Fatelo portar via dal vento. E due. È vero, ha ragione. Non è mica tanto igienico mettersi in rusa col demonio. Deve essere un certo arnese anche quello. Per amor di Dio, bisogna allontanarlo con le buone maniere, senza farsene accorgere. Ora sì. E senza lasciargli trapelare che ce ne siamo accorti. Che roba difficile! Voi siete sempre per le cose complicate. Lasciatevi guidare da me, che sono il vostro arcivescovo. Con l'aiuto del buon Dio lo schiacceremo senz'altro. E l'opinione pubblica? Sveleremo ogni cosa. Diremo quello che è. Ha ucciso. Per Dio! E in che modo? Ecco, benissimo. Diremo che è il figliuolo di Belzebù e il popolo farà giustizia da se medesimo, lo massacrerà. Consegniamolo al popolo. Brrr! Sì, ma prima bisogna dirgli di chi è figliolo. No, no, non ci mettiamo tanto in rusa col diavolo, v'ho detto, non è il caso. Voi non volete mettervi in rusa con nessuno. Ci sono uomini di stoppa a questo mondo. Ha ucciso, allora. Diremo tutto, ci vuole un processo. Faremo il processo, benissimo. Un processo! Il processo! Il processo! Il processo al figliolo di Satana! Ecco, io me ne lavo le mani e io me ne infischio. Il processo al figliolo del diavolo! Ma senza dire chi è e chi non è, non è necessario, non bisogna dirlo. È meglio fingere di non saperlo. Il processo come a un malfattore qualsiasi. Troveremo il pretesto. Ha ucciso. Che popò di delinquente. Brrr, assassino. Bene. Voleva bruciarci tutti. Incendiario. Forza. ha fatto fuoco sotto la reggia. Brrr, voleva bruciare il re. Regicida, sotto! Non ha trovato una parola per scolparsi. Che cinismo! Pue! Ha approfittato di un povero vecchio. Che vigliaccheria! Pue! Deve finire da vigliacco. Ci avrebbe bruciati tutti fino all'ultimo. Bel programmino! Ha ingannato l'opinione pubblica. Quanto c'è di più sacro?
Uomo sacrilego! Pue!
Ha sorpreso la nostra buona fede.
Manigoldo!
Mi pare che le cose incomincino a camminare. Si mettono benissimo.
S'è burlato di noi.
Scellerato! S'è burlato di tutti. Pue! S'è burlato del governo. Infamissimo! S'è burlato del sovrano, che è peggio.
Questo è il colmo.
Pue! Incendiario! Assassino! Ladro! Brrr! Morte! Morte! Morte!
Imbecilli!
Ma... Pue, ora ci siamo. Perché?
Il Gran Consiglio ebbe luogo la notte stessa del giorno nel quale alloro fu trovato Arso. Prima di salire alla reggia, l'eminentissimo arcivescovo discese nel sotterraneo per impartire l'assoluzione alla misera salma del vecchio, e non come a un suicida, che non è concesso, ma in quanto assassinato. La mattina del dì seguente quei poveri avanzi dovevano essere trasportati al cimitero, e furono trasportati per tempissimo, in segreto. Poche persone vi assisterono, poche riuscirono ad accorgersene. La figlia di alloro era stata pietosamente trattenuta alla reggia perché non mettesse sottosopra l'intera cittadinanza col suo disperato cordoglio. Non si voleva prendere una decisione sul contegno da adottare di fronte all'opinione pubblica. L'accusa, risultata dal Consiglio Supremo, si doveva lasciarla cadere di scoppio sopra il popolo e dichiarare per là in stato di arresto, o era meglio agire con molta cautela e maggior riserbo, spiando prima bene quale piega prendessero le cose davanti alla pubblica opinione, spingendola a grado e con astuzia sul cammino prescelto? Una volta che il popolo avesse gridato «morte», si poteva uccidere a capofitto, ma quella parolina era bene farla uscire dalla viva voce di esso. E non era difficile fargliela dire, magari con un do di petto, anzi, tutto il contrario. Intanto Perelà, dopo la scena del sotterraneo, non era uscito dal suo appartamento. Nessuno s'era recato a chiamarlo, nessuno a chiedergli o fornirgli spiegazioni, nulla. Perché? Venne convocato il consiglio d'urgenza e la seduta ebbe luogo senza che si fossero fatti vivi per avvisarlo, come tutte le altre volte, invitandolo a parteciparvi. Perché? Passò la notte pensando a tutte queste cose, ricordandosi a una le facce dei presenti nel sotterraneo al momento del suo arrivo. Quelle facce erano tanto cambiate verso di lui. I gentiluomini l'avevano guardato in una certa maniera che gli era giunta nuova del tutto. Perché? Sullo scalone, quando erano risaliti negli appartamenti della reggia, avevano tenuto discorsi a bassa voce in modo che lui non potesse udire, pure accorgendosi che parlavano di lui soltanto. Perché? Che cosa aveva fatto? Non aveva detto la verità? Non s'era comportato come tutte le altre volte da perfetto gentiluomo? Forse la sua dichiarazione non era stata compresa. E come potevano dubitare di lui? Che cosa ne sapeva di quel fatto? Il vecchio non gli aveva lasciato dubitare lontanamente il proprio disegno. Egli lo avrebbe distolto senz'altro. Come poteva trasmettere un segreto che ignorava lui stesso? Che cosa c'era di comune fra lui e quel vecchio? Un giorno gli aveva rimesso la lettera della donna che lo amava, lo aveva fatto con tanta grazia, tanta spontaneità, e lui, dal canto suo, aveva soltanto accettato quella carta senza mai restituirne una indietro.
ricordava il sorriso luminoso del vecchio, caldo come i raggi del sole, quella faccia che mentre lo guardava diveniva tutta rossa, rovente, qualcosa che generava luce e calore, povero alloro, pensava Perelà. Diranno che la mia vittima voleva divenire leggero come me. Perché non dirmi una parola? Perché nessuno è venuto ieri sera? Perché nessuno viene neppure stamani? Per tutta la mattina nell'appartamento di Perelà non si vide un'anima. Le ore passavano ed egli non sapeva che fare. Doveva uscire per recarsi a chiedere un chiarimento o doveva aspettare paziente? S'affacciò alla finestra guardando il cielo a lungo, invergendosi nell'azzurro. Era una giornata meravigliosa e la finestra dava sul giardino. Il sole splendeva sovrano nel suo regno infinito. L'aria leggerissima, e Perelà, con gli occhi socchiusi, si sentiva tutto immerso, attratto in quella luce abbagliante. Suonò mezzogiorno, attese ancora. Suonarono le due, l'ora nella quale gli altri giorni venivano ad avvertirlo per recarsi al giro d'ispezione. Uscì. Scese nel cortile, ma la carrozza non c'era come sempre ad aspettarlo. E non c'erano i gentiluomini di servizio che formavano il suo seguito. Nulla, nessuno. Perché?
Paolo Poli ha letto Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.